Don't look at me this way, too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new.
Buonasera.
Buonasera amica, ascolta, comincia a stare al tuo posto,
allora, io sono al mio posto, sei tu che sei ingombrante.
Sì, ma questo microfono solo qui, vabbè, buonasera chi ci ascolta.
Bisogna stare vicini vicini.
Bisogna stare vicini vicini, io e l'Erica, per l'ultimissima puntata di New di questa stagione. Una stagione iniziata da grande e poi un po' tribolata, per colpa ovviamente solamente dell'Erica, vero?
Vabbè, impegni istituzionali mi portano a dover...
Sì, improrogabili impegni istituzionali. Il monito di... nonostante il monito del presidente Andrea dalla regia, qualche puntata si è saltata. Vabbè, però stasera recupereremo gloriosamente con un puntatone pazzesco. Ovviamente abbiamo ospiti incredibili, come sempre.
Internazionali,
esperti, soprattutto grandi professori universitari, anche poi vi dirò di cosa. E vabbè, ovviamente grande musica, perché stasera è un puntatone che di musica veramente non scherza a livello musicale, vero Erika? Cioè, a parte le scelte tue,
vabbè. Ti pareva, vabbè.
No, invece devo dire che anche stasera siamo riusciti veramente in un miracolo. L'Erika ha portato delle canzoni bellissime.
Vabbè, poi spiegheremo il perché. Comunque il mio era un ruolo un po' più difficile del vostro, ma questo ve lo spieghiamo dopo.
Vabbè, ve lo spieghiamo dopo. Intanto avete sentito mugghiare in sottofondo, ecco. E probabilmente l'avrete riconosciuto.
Sì, sicuramente. Buonasera, Alessandro Scaramucci, ecco, mi presento da solo.
Si è presentato da solo.
Quando c'è lui, evidentemente è l'ultima puntata.
Sì, di solito anche l'anno scorso.
Sì, perché arriva lui dalla mazzata finale.
La mazzata finale al programma, eh?
Va bene, in studio poi abbiamo anche un'altra figura mitica.
Istituzionale.
No, non istituzionale, però epocale. Che sostanzialmente è il nostro campione in carica, campione del mondo di tutti i quiz possibili e immaginabili. Ce l'abbiamo finalmente stasera per farlo conoscere voi ascoltatori, voi ascoltatori, il buon vecchio Giorgio Pierotti.
Direttamente dall'Eurovision, sono sbarcato proprio poco fa.
Sì, eri a Stoccolma, quindi potrei anche dirci qualcosa sull'Eurovision. Sì,
sulla bellissima prestazione soprattutto dell'Italia.
Ma Alessandro, hai una domanda così a bruciapelo, quiz per Pierotti, che ne so, perché lui indovina tutto, qualsiasi cosa.
Ma la tua canzone preferita dell'Eurofest Songs Festival, lì come si chiama, che per me era l'Eurofestival.
Ma questo che quiz è? Vabbè, rispondi.
Io ovviamente ti favo per il russo da un buon amico di
Putin, che è stato boicottato, benissimo.
È stato un complotto occidentale.
Va bene, ok.
E vabbè, comunque grazie a Giorgio che è qui con noi, che onora appunto la vittoria nel campionato tra ascoltatori con i nostri quiz che abbiamo proposto via via durante le puntate. Lui praticamente ha vinto sempre.
Salutiamo la Mirella, che è comunque la seconda.
Sì, e ha avuto anche degli sfidanti di un certo livello, Guido Guerrini, la mamma dell'Erika alias Mirella, eccetera. E anche Alessandro Scaramucci, che però è stato miseramente sconfitto. Cosa dici?
Sì,
a tua...
ma un paio l'ho indovinate anch'io.
La tua discolpa cosa dici?
Niente, non c'era niente, però un paio l'ho indovinate anch'io, che non l'aveva indovinato nessuno. Tipo la Mussolini che cantava in giapponese.
Ricordo. È vero, hai fatto praticamente una vittoria di tappa, però poi il Giro d'Italia l'ha vinto Pierre. Ross.
Certo, sicuramente.
Vogliamo fare un applauso al nostro campione a questo punto.
Mi aspettavo la maglia rosa però stasera.
Ce l'hai? Le comprate?
No, c'ho la collana.
Abbiamo un cappio al collo rosa, dopo te lo mettiamo. Vabbè, ragazzi, entriamo nel vivo della trasmissione. Stasera proponiamo una formula inedita suggerita dal nostro Alessandro Scaramucci.
Certo.
Quindi le colpe sono le sue.
Che sforna idee come fossero croissant.
Chi è che vuol riassumere in breve per i nostri ascoltatori l'idea della serata?
Chi l'ha ideata?
Chi l'ha ideata? Ovvero
io
te.
Ho proposto di mettere in sfida tre diverse annate: gli anni 80, gli anni 90 e gli anni 2000. Cioè gli
anni zero,
come li chiama Michele, io li chiamo anni 2000. Cioè gli anni 80, gli anni della mia adolescenza, gli anni 90 dell'adolescenza di Michele e gli anni 2000 dell'adolescenza dell'Erika. E quindi siamo qui stasera per questa super sfida.
Super sfida che a questo punto direi di lanciare, e devo dire che il nostro Alessandro ha dato veramente il peggio di sé, a cominciare dalla sua siglettina che lancio subito, anni 80. Allora, chi l'ha riconosciuta? Pierotti, che canzone è questa?
Vamos alla playa dei Righeira.
Ma come, Pierrot? Vabbè, ma lui si emoziona quando gli metti le cuffie. Da casa è un fenomeno, ma in studio si emoziona. Vabbè, comunque era Vamos alla playa dei Righeira che il nostro Alessandro ha scelto come base appunto per iniziare a parlare di anni 80.
Perché gli anni 80 erano anni, come sono stati definiti, un po' leggeri, lellerini, come direbbe qualcuno. Gli anni frufru, e infatti appena senti questa canzone viene subito in mente, che ne so, le spalline di Ovatta da mettere sotto le giacche, sotto le magliette, i phon, i capelli fonati, la gelatina, la gommina, le lampade, le Timberland, i randini.
Il gran gallo e i randini. Oh, ecco, adesso io.
I paninari e i randini.
Ecco, hai detto questa parola sacra, i randini. E la cosa bella è che qui noi abbiamo due aretini, che sono Erika e Giorgio.
Pensavo due randini, no?
No, Giorgio è un randino.
Mi sento.
Io ricordo, Alessandro, cioè tra noi cortonesi il termine randino è usatissimo, è diffusissimo come critica, diciamo, a un certo tipo di personaggio.
Proprio dagli anni Ottanta.
Dagli anni Ottanta, è nato proprio in quel decennio, certo. Nello slang cortonese. Però poi quando l'ho detto la prima volta a Erika non capiva cosa significasse. Stessa cosa anche per il buon Giorgio Pierotti. Diteci come si dice in aretino, l'equivalente di randino in aretino.
Truzzo?
Sì, ma sì.
Ma grezzo forse.
Grezzo,
sì, però non c'è una parola dialettale, o almeno adesso non mi viene in mente.
Ma per noi randino era tipo un suono onomatopeico, perché i ragazzi dalla campagna venivano su, negli anni 80 venivano su la domenica pomeriggio e si mettevano nella piazzetta davanti alla chiesa di San Domenico,
che fu ribattezzata
Piazza del Grezzo, perché
con
si
tanto di, con tanto, scusa Alessandro, di scritta proprio sul muro,
fatta
Piazza
del Grezzo, e si mettevano lì in questa piazzetta con i motorini, ma dovevi vedere che motorini, che erano tutto menché motorini, truccati tipo, che ne so, una drag queen, e sgassavano tutto il tempo.
Run.
E da questo il randino era, perché
è onomatopeico,
è onomatopeico del suono che facevano i motorini, perché questi stavano così, cioè.
In realtà la parola retina forse è pottone.
Sì,
però potta è quello che Erika, il potta, siccome anch'io frequento un po', i miei migliori amici sono di Arezzo, il potta è quello lì che fa il potta, tipo so tutto io.
Il posh, diciamo.
Ma in realtà nell'ultimo periodo, quando io andavo a scuola, in realtà il pottone era il randino.
Il randino?
Cioè nel senso, il randino degli anni 2000, quindi quello che vestiva con le marche, che faceva il fighetto, si chiamava il pottone in realtà.
A Roma li chiamavano i coatti.
Sì.
Cioè,
sì, poi avevo un motorino truccato, quindi vedi che ero un po' randino dentro.
Tu sei un randino.
Sì, truccato.
Che motorino aveva Alessandro negli anni 80? Io me lo ricordo, ma voglio che lo dica lui.
Io sapevo, io ero, praticamente ero una via di mezzo tra un randino, però non randinavo, ero vestito tutto leccato, fonato, tutto vestito per benino, però c'avevo un motorino sconcio che si chiamava il Fantic Lissimo rosso, che tutti sbeffeggiavano, però tutti i miei compagni di scuola, le mie compagne di scuola usavano, capito? Tutti sbeffeggiavano, però lo usavano tutti quel motorino.
Ricordiamo che i rivali erano, vabbè, il Zì era il massimo rivale.
Il Zì era quello del lusso.
E ce l'aveva il Pierotti.
Se c'avevi il Zì, anzi, era mia. E poi c'era lo Ciao. Lo Ciao invece ce l'aveva la mia mamma, la Luisa, che ci portava da piccini, ci portava con lo Ciao da casa in fondo al parterre fino a Cortona. A me e al mio fratello.
E poi vabbè c'era il califfo e il califfone della Malaguti, che erano, cioè, che erano più, diciamo, appannaggio dei più anziani, diciamo,
sì,
così,
sì, vabbè.
Poi vabbè i vari Garelli,
la Vespa Pix, la Vespa 50 Pix.
Ma il Lupetti che motorino aveva?
No, ma io ce l'avevo negli anni 90, quindi
è la prossima decade.
Ne parleremo dopo. Vabbè, facciamo sentire un brano subito.
Allora, ho scelto come primo brano la canzone simbolo, secondo me, a detta di tutti, degli anni 80. È proprio il manifesto della mia generazione, in pratica. I critici l'hanno definita così e tanti l'hanno presa alla lettera, proprio pari pari, come dice la canzone, tanti l'hanno presa come una canzone di evasione, tanti l'hanno presa come canzone di riferimento di un periodo. Questa canzone ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1983. Ultima arrivata, ha venduto un sacco di dischi e ha fatto sì in modo che scoppiasse il fenomeno Vasco Rossi. La canzone è Vita Spericolata.
Vai.
Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come l'està, a bere del whisky a Roxy Bar. Oppure non ci incontreremo mai, ognuno ricorda. Se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai.
E vabbè ragazzi, un pezzo che è un emblema, quindi grande scelta del nostro Alessandro.
Io a 13 anni capivo, e poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Solo dopo ho capito che diceva, e poi ci troveremo come le star. Quindi, cioè, vabbè, renditi conto il livello.
Avevi delle difficoltà di apprendimento.
O forse non si capisce bene quel che dice, ma comunque va bene.
Allora, qui continua tanto il dibattito sull'equivalente aretino del Randino. Abbiamo capito sostanzialmente che non c'è equivalenza tra... Cioè, Arezzo alla fine sono tutti Randini. Mentre invece qui a Cortona c'è, diciamo, questa differenziazione, ma non vogliamo aprire vecchie polemiche, vecchie ferite. Però tra chi è proprio magari del centro storico, che viene definito il Cortonino.
Il Cortonino, sì.
Quindi io e Alessandro siamo due Cortonini.
Sì,
puri,
sì.
E contro appunto il Randino, invece è quello che viene dalla valle,
da Valdichiana.
L'Erica continua a dissentire.
No, ma non è che nel senso che il mio, il discorso è un po' più generazionale, perché ad Arezzo, quando ero giovane io, non esistevano gli aretini, perché il centro storico era totalmente spopolato. Quindi io il fenomeno del ragazzo di campagna, che poteva essere di Quarato o di Policiano, che veniva a Arezzo, cioè non l'ho vissuto come l'avete vissuto voi, perché per me era normale. Cioè, i miei compagni di classe, eravamo 30 in classe, nessuno abitava nel centro storico.
Va bene, prendiamo atto.
No, poi è vero, cioè io conosco gente che fa tanto la raffinata, veste tutta Chanel d'Arezzo e poi ad un tratto fa oh!
Ecco, intanto è esploso un microfono, però ci stava proprio questo tono tenorile.
Scusate, ma ho fatto un'idea.
Vabbè, continuando a parlare degli anni 80.
Siamo sempre nel 1900, nei primi anni 80, 82, 83. Quest'anno ricorre, cioè sono 40 anni che i fratelli Vanzina, Carlo ed Enrico Vanzina, compiono 40 anni di carriera, cioè in pratica. E volevo ricordarli con dei film che sono entrati, soprattutto con un film che è entrato nella storia, in pratica, per le battute. Tutti sappiamo che i Vanzina sono considerati anche un po' i registi trash, no? Possiamo dire così.
Sì, sono sempre stati etichettati così.
Trash.
Però hanno rivoluzionato il nostro cinema commerciale,
sì,
proprio
certo.
All'inizio.
Hanno
anni 80.
Guadagnato, cioè, hanno i botteghini strapieni, cioè nel senso. Guadagnato un sacco di soldi e ha fatto questi. E tutti li consideravano film trash, tipo Sapore di Mare, Sapore di Mare 2 un anno dopo, che erano ambientati negli anni 60.
Sì,
e poi,
c'era un po' di Operazione Nostalgia.
No, l'Operazione Nostalgia, Forte dei Marmi, roba così. Che io, naturalmente, questi film ho visto tutti al cinema. Pensate quanto sono anziano. Al cinema all'aperto, a Vada.
Ecco.
All'arena estiva di Vada ho visto tutti questi film dei fratelli Vanzina.
E Vada, scusa Alessandro, specifichiamo per i non coltonesi.
Campeggio San Francesco di Don Antonio.
Perché anche qui il Pierotti potrebbe chiedere: ma che è Vada?
Vada è in provincia di Livorno. È in provincia di Livorno.
Praticamente il mare dei cortonesi.
Il mare dei cortonesi era Vada.
Per varie generazioni, perché un nostro parroco, il mitico Don Antonio aveva creato
il campeggio San Francesco. E noi si andava lì tutte le estate. Io per 20 anni, pensa, quando ero piccino, per 20 anni sono andato al mare lì. E la sera c'era l'arena estiva del cinema e facevano i film. E quello che volevo, cioè, appunto, c'era Sapore di Mare, Sapore di Mare 2 e poi la mitica Vacanze di Natale, dove è cominciato tutto, dove è esploso il cinema, il termine cinema in panettone è partito da lì.
Era il 1983.
83. E c'era Jerry Calà, Christian De Sica, c'era Stefania Sandrelli, c'era
il mitico Riccardo Garrone, anche
Riccardo
Garrone, che è morto poco tempo fa, pochi
c'era...
giorni fa.
Maurizio Micheli, il Giungi, quello che faceva sempre il commenda milanese, e
sì.
Poi c'era anche, che anche lei è scomparsa pochi giorni fa, Carina Huff, che faceva la bionda straniera, che è scomparsa poco tempo fa. E qui c'era una serie di in questi film c'era una serie di battute, soprattutto in questo c'era una serie di film di battute che voglio dire indimenticabili. Poi pensa, c'era anche Mario Brega, il mitico Mario Brega, che faceva il babbo di Claudia Mendola, quindi tutto un dire. E la colonna sonora di questo film è famosissima, c'era anche...
È simbolica, diciamo, per gli anni 80.
Sì, sì. È simbolica degli anni 80. E tra queste c'era la canzone scritta, tra l'altro, che io non sapevo, da Davide Riondino, che ora sentiamo cantata da Jerry Calà, ma nella colonna sonora veniva cantata da Luco Lombo, e la canzone in questione si chiama Maracaibo.
Tremò, quattro colpi di pistola le sparò. Maracaibo, dove fuggire fino a dove tan-tan. L'albero spezzato, una pinna nera nella notte. Come Marte, cava di piacere per stranieri, 130 chili, prendi da regina, rum e cocaina, san san, se sarai cortese, ti farà vedere, nella pelle bruna, una zanna bianca come la luna, Maracaibo.
Maracaibo.
Era la canzone che io cantavo sempre a karaoke insieme alla mia amica Erika. Sì.
La canzone di Capodanni.
Sì, tra l'altro aveva delle buone basi Erika, insomma, poi si è visto che si è evoluta musicalmente molto bene. Ma tra l'altro io posso vantare di aver avuto l'onore di sentirla cantata da Jerry Calà alla capannina a Forte dei Marmi, quindi forse, diciamo, l'ho sentita proprio nel suo luogo.
Ma te che ci facevi la capannina
forte? Alla Forte dei Marmi, Gesù.
Sai, ero lì con Giorgio Fusberti.
Ma che facevi? I fighetti?
Certo, i randini, i randini alla capannina.
Mamma santa.
Ma avevi, Alessandro, avevi una domanda per il nostro Pierotti?
Quale, siccome si parlava di Vanzina, quale film ti piace? Cioè, è rimasto più impresso di Vanzina, Giorgio?
Ma io penso che tutta la serie di, appunto, Vacanze di Natale, credo che siano,
che però ovviamente... ti avverto che loro hanno fatto solo la prima Vacanze di Natale e Vacanze di Natale 2000, perché il resto era tutto Enrico Oldovini,
Un mero usurpatore.
Vedi, io ho scoperto, vedi, questa cosa che ignoravo.
Sì. Ma il tuo pezzo preferito degli anni 80, Piero, quale potrebbe essere?
Ma no, oddio, non sapevi che negli anni 80 ero ancora un bambino, quindi sarei so più ferrato sugli anni 90. Gli anni 80 ora mi cogli un po'.
Che ne so, gli Europe.
Beh, gli Europe, però gli Europe già non sono fine anni 70. Gli
no, no, 80.
80, non ricordavo.
Vabbè, il nostro Piero è impreparato.
Stasera sono un po'. Sono emozionato di fronte a tanto parterre.
Volevo dire che è cambiata la base in sottofondo, nessuno se ne è accorto.
Sì, I Like Chopin di Gazebo. E qui proprio, qui Fon, capelli fonati alla George Michael, a tutta randa, che,
tra l'altro il capello fonato si univa poi a un determinato look. Ecco, ci vuoi riassumere un po' le coordinate dei principali look?
Cioè, look randino, com'era?
Come infatti ti vestivi anche te? Perché ancora te conservi degli elementi, tipo il giubbottino di jeans, che ancora te lo metti, secondo me è un po' anni 80.
È tornato di moda. Non bazzardate, infatti, è tornato di moda.
Anch'io ho ricominciato a metterlo, non mi dite che non è vero che non è tornato di moda.
Sì, guarda, il mio cugino c'ha tanti pregi, ma un difetto sulla moda, anzi,
va bene, allora spiegaci te la moda anni 80, al di là
la moda anni 80.
Dei paninari, che vabbè, quella la sanno tutti.
I paninari che avevano i jeans, il Moncler, le Timberland, e poi, cioè, in pratica tutti se vestivano ancora. C'era i jeans, ecco, una cosa importante, che c'era i jeans con le stampe, con lo stampato paperino, topolino, con la stampa. Io c'ho invece, per essere controcorrente, invece che paperino e topolino, c'avevo Snoopy, che poi un mio amico mi disse, ma guarda che Snoopy porta un po' iella. Forse sarà stato quello.
Sarà stato quello, perché...
Infatti ho visto che un po' iella porta. Snoopy porta un po' iella. Però a me mi piaceva Snoopy. Allora ci avevo disegnato Snoopy sui jeans. Poi c'è la lacca, ragazzi, capelli laccati.
il risultato è stato che ormai non c'è più niente nella tua testa.
Sì, pensa alla tua.
Allora, di lacca, capito?
La lacca, poi si facevano tante lampade.
Anche
sì,
pure.
La moda delle lampade è scoppiata negli anni '80, ragazzi. Io non l'ho mai fatta la lampada, l'ho fatta tre volte, una che a Cortona che l'ho pagata e due gratis perché il mio cugino di Roma, De Maro, aveva una palestra con il solarium e mi disse: te lo fa un po' di lampade, Alessà? E io gli dissi: fammi un po' di lampade, ma ne ho fatte due, gratis.
Hai preso delle ustioni di terzo grado.
No, ma non mi interessa.
Non andava anche il risvoltino ai jeans che io stasera sfoggio con onore?
Il risvoltino della Naio Leari, certo. Perché le donne c'avevano la borsa e il piumino della Naio Leari e i ragazzi c'avevano il risvoltino del jeans della Naio Leari.
Vedi? Sì, vero. Ok, però adesso io poi... finiremo perché ho altre domande sugli anni 80 per Alessandro, ma dopo la canzone, perché adesso bisogna anche un pochino dire che vabbè, è vero che il livello musicale degli anni 80 è sempre stato contestato, però c'è stata anche grande musica. Ecco, giusto, se no poi veramente gli facciamo fare una figuraccia a sti anni 80.
Infatti, allora, questo era il 1987, io sulla mia agenda, come ho scritto su Facebook il giorno della morte di questo cantante...
L'anno che è nata la Rampini, scusa.
L'anno che è nata la Rampini,
ci tiene a dirlo.
Infatti, allora... nel 1987 nella mia agenda c'è scritto il testo in inglese e in italiano di questa canzone, che tu nascevi, Erika, a giugno?
26 giugno.
Ecco, questa canzone è uscita a fine aprile, primi di maggio del 1987. Io la prima volta la sentii in gita e vidi il video, era fantastico. C'era solo le parole e io le scrissi tutte sulla memoranda del 1987. Lui è il Folletto di Minneapolis, Folletto perché, come si diceva prima, misurava solo 1,58 m. È il mitico Prince con Sign of the Times.
By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Everybody see the dawn time. Time.
invisible.
Bene, torniamo in studio. Abbiamo sentito Prince dimostrando che anche negli anni '80 c'è stata dell'ottima musica.
Sì, sicuramente.
Come il nostro Alessandro potrà confermare. La domanda che avevo io prima di chiudere la parentesi legata agli anni '80 ed entrare nel decennio successivo. Quali erano alla fine i luoghi cardine, diciamo, del giovane degli anni '80? Che bazzicavite, anche locali, che ne so, baretti.
Allora, noi si stava d'estate, si stava nella terrazza del bar di Tonino.
Sì.
Il ristorante Tonino, dove c'era il jukebox e si ascoltava tutte le canzoni, ve l'ho detto anche l'altra volta.
E t'ha folgorato David Bowie.
Dove sei stato folgorato David Bowie, ma dove c'era Gazebo che Alex Chopin, oppure Righiera che cominciarono a giugno a dirci l'estate sta finendo, un anno se ne va, e te che avevi 13 anni eri contentissimo, eh? Così, e poi si stava o nel muretto di Carbonaia, nella balaustra di Carbonaia. Oppure c'era quelli del monumento che stavano nel monumento. Poi c'era fu la parte distaccata, che c'erano quelli della farmacia.
Sì,
però
ma
qui
come mai questa storia di dividersi in gruppi QDM, QDF? Che era?
Così
roba?
Era un po' un segno distintivo. C'erano quelli che stavano al monumento, gli piaceva stare al monumento.
Ma perché si credevano tutti più fighi degli altri, sostanzialmente?
Sì, forse, un po' probabilmente sì, però. Cioè, Stringi, poi dopo.
E te eri del muretto, eri?
Sì, io ero della balaustra, si stava un po' lì, te l'ho detto, al bar di Tonino, poi alla balaustra, e poi ogni tanto si andava al monumento. Noi si era proprio anarchici, cioè si faceva i cavoli nostri. Una volta si andava lì, una volta si andava al monumento, una volta si andava al muretto di Carbonaia, anche con 40, che bolliva dopo 40 gradi, un pomeriggio di 40 gradi, noi ci si metteva a sedere sopra al muretto che bolliva.
Con quei jeans col risvoltino che prendevano
con
fuoco.
Jeans col risvoltino che prendevano fuoco.
Senti un po', ma poi a livello discoteche, tipo c'era il Tuculca.
Sì, il Tuculca. Eri
troppo giovane per assistere a Jovanotti che metteva i dischi al Tuculca?
No, io non c'ero quando.
Non
sì, ci sono stato per un. Ero piccino, cioè avevo 12-13 anni e a me non me ci mandavano. Ci andavano che anche i miei compagni di scuola ci andavano, però. Io sono andato quando c'era Sauro Tribbioli che.
È vero, storico.
Storico DJ del Tuculca. E era bravissimo, cioè ci piaceva tantissimo. La musica dei Sauro era fantastica. Ma io mi divertivo tanto, e poi era piccolino il Tuculcan, era.
Sì,
però noi si ballava. Cioè,
magari il prossimo anno lo chiameremo come ospite, così.
Ma la prima volta che sono entrato al Tuculcan,
gli potrai esternare il tuo
amore, come se fossi andato, che ne so, da una parte. Cioè, mi batteva il cuore, c'avevo il fiatone. La prima volta che sono entrato al Tuculcan, cioè, veramente, perché tutti te ne parlavano come se fosse. Ero troppo piccino per il Fox, per la discoteca Fox, te la ricordi?
Sì, anche quella c'era, che tra l'altro
c'era la discoteca Fox, quando sono cominciato ad essere adolescente io, l'avevano chiusa.
Appunto, infatti, era diventata Radio Fox, praticamente.
Radio Fox, sì, bravo. Però okay. Ero emozionatissimo. Va bene,
grazie Alessandro. A questo punto direi che si può passare al decennio successivo. L'Erica aveva qualche commento particolare?
No, sono già preoccupata per i miei, ma tu vai.
Vabbè, tanto dai,
ancora
c'è tempo. Allora, io ho fatto una scelta un po' randina, però ho cercato
che...
perché tu sei randino inside.
Perché io sono randino dentro. Sono un randinissimo. Io c'avevo l'SR, l'SR Aprilia, lo voleva sapere Pierro prima. Sì. L'SR Aprilia modello Urban Kid, quello tutto nero.
Truccato.
Ovviamente, cioè, chiaramente marmitte notevoli, roba importante, anche perché lui babbo si vanta di essere un meccanico. Quindi,
vedo l'Erica che annuisce.
Cioè, praticamente le mani sul motorino mica ce le mettevo io, ce le metteva lui che si divertiva proprio a modificarmi.
Ah, quindi era tuo babbo che era randino dentro, ti hai ereditato la randinità.
Babbo è un precursore del randinismo, forse negli anni 60 è stato forse uno dei primi prototipi.
Il primo randino della Val di Chiara.
Sì, capito, la preistoria del randinismo fa capo a Cortona Albi babbo. Vabbè, sentiamo un po' la sigla degli anni 90 per far capire un po' a che livello siamo. Allora, chi l'ha riconosciuta?
Io no, dimmelo te, no. Perché io non lo
riconosco. Io non la posso dire che ho il titolo davanti.
Ah, ecco. Ragazzi, dicelo te, Michele, perché io...
Vabbè, questi sono i Guns N' Roses, la mitica November Rain. Alessandro indignato, Pierotti...
No, no, ma che indignato.
Io
no,
mi pento di non averla riconosciuta perché io adoro i Guns N' Roses.
Oh, bene, grazie, grazie. Cioè. Vabbè, i Guns N' Roses sono stati un gruppo, diciamo, cardine alla fine di questo decennio. C'era questa riscoperta del rock, questo recupero di un certo tipo di rock che alla fine si originava dagli anni 70 in una versione riveduta e corretta, e loro erano gli emblemi. Tra l'altro gruppo amatissimo anche dalle ragazzine. Che ricordo, insomma, io, le mie compagne liceali che adoravano Axl Rose. Presente Axl Rose, Alessandro?
Sì, sì, ho presente. Ecco, io capelli lunghi, bandana.
Sì, no? Mi chiedo come fosse possibile adorare un uomo conciato in quella maniera. Tra l'altro con tanto di gonnellino scozzese, praticamente.
Io me lo chiedo di tanti, però mi dicono tutti: è in televisione, canta.
E quindi è figo in automatico.
E quindi è figo automaticamente.
Allora vedi, te hai sbagliato mezzo. Invece di venire alla radio, dovevi andare alla televisione, così diventa.
Ma io non sono niente di tutto questo, quindi vai avanti.
Va bene, grazie. Allora, che canzoni ho portato? Adesso non ricordo neanche la scaletta. Sì, va bene, me la ricordo. Ora non vorrei fare un monologo, quindi se avete qualche domanda, ragazzi, stimolatemi.
No, io ripercorrerei le tappe come ha fatto Alessandro, quindi prima ci dici un po' degli anni 90, tua esperienza, poi nella seconda canzone la fase cinematografica e via discorrendo.
Ah, ok, della fase cinematografica non so nulla, però...
Vabbè.
No, no, ma un film molto trash ce l'ho.
Nella seconda ho detto. Ora parlaci dei tuoi anni 90.
I miei anni 90, vai, i miei anni 90, fortunatamente c'è stata la musica che mi ha salvato
dalla droga.
No, oddio. Sì, probabilmente girava meno droga che negli anni 80, negli anni 90, perché insomma negli anni 80 c'è stata anche sì. Veramente in maniera
sì, vabbè,
brutta tanto.
Pesante,
insomma, le storie però brutte sono certo. Tante. Negli anni 90 ce n'era un po' meno, però sì, a me mi ha salvato la musica, mi ha salvato soprattutto, credo, anche dalla noia. Perché non è che Cortona...
Quello anche a me negli anni 80.
Non è che Cortona offrisse poi tutto sto granché negli anni 90. E vabbè, quindi io più che altro la ricordo come gli anni che ho suonato. Poi tutto il resto era in secondo piano, tipo studiare o fare altro.
Novia.
E le donne stesse non ce le fregava praticamente niente.
E com'era il randino degli anni 90?
Ecco, il randino degli anni 90 aveva l'SR modificato. Modificato, ma non solo modificato come me. Gli toglieva anche le carene, praticamente rimaneva solamente il telaio, era un motorino super alleggerito e super modificato. Io le carene non gliel'ho mai tolte, perché comunque non volevo. E poi il randino degli anni 90 molto spesso aveva il capello lungo, anche quello era un ritorno,
certo.
Che negli anni 80 era proibito il capello lungo, assolutamente, era una cosa impensabile.
E anche te avevi il capello lungo?
Io avevo il capello lunghissimo, tant'è che la foto della patente...
Anche io avevo capelli lunghi, ti ricordi?
Sì, 90? me lo ricordo.
Anni 90 capelli lunghi anche, eh?
Anzi, mi ricordo mia mamma che mi diceva sempre che non gli piacevano i capelli miei e che li avrei dovuti tagliare esattamente come te. Però ci sei provato e non mi sono mai venuti come i tuoi, certo problema.
Ma siccome avete tanto parlato dopo, eh?
Poi dopo...
C'è stato il tracollo finanziario.
Vabbè, ma siamo in due, purtroppo. Comunque sì, il randino poi che abitudini aveva? Soprattutto sì, frequentava la domenica pomeriggio, però non c'erano quei luoghi di ritrovo degli anni 80 che diceva Alessandro.
Sì, però il randino, ricordati che i capelli lunghi ce l'aveva corti davanti e lunghi di dietro.
Sì,
eh?
Sì, il taglio cosiddetto cecoslovacco.
Bravo. Corti davanti e lunghi dietro. Sì. Ora mi è venuto un mezzo.
C'era questa, poi c'era queste cose.
State
anche
perdendo la faccia dell'Erica sul randino cortonese.
No, c'erano delle robe incredibili.
C'era roba incredibile.
E poi il randino, per non sciuparsi la fluente chioma, il casco lo metteva, praticamente non lo metteva giù, lo teneva piegato sopra la testa, cioè che lo appoggiava solo sulla testa.
È vero.
Non lo indossava in pieno.
Sì,
perché sennò gli si sciupava questa
sì,
capigliatura.
Il look.
Il look, guarda, io ero un po' grunge, e visto che parlo di grunge, adesso mando il pezzo e poi approfondiamo. Uno dei gruppi assimilabili, diciamo, al filone musicale del grunge, non ho portato Nirvana, avrei potuto portare loro, che forse sarebbero stati più emblematici, forse è l'equivalente di Vasco Rossi, sarebbero stati Nirvana.
Sì,
però ho portato un gran pezzone di una band buona, ottima, i Soundgarden e la mitica Black Hole Sun. Capito che sound degli anni 90, ragazzi. Che pezzone, che pezzone. Questo era uno dei brani cardine del grunge. Il grunge era una moda che si tradusse in musica, e poi dalla musica arrivò anche nell'abbigliamento.
Certo.
E che alla fine, in parte, diciamoci, conquistò un po' tutti. Poi io non ho mai aderito tantissimo. Io ero più un metallaro. I metallari, quelli alla fine sono un po' 80, 90, 2000, sono sempre.
Sì, sì. Allora.
Però, vabbè, il punto focale era il capello lungo unto. Cioè che era previsto un lavaggio di capelli al mese.
Al mese,
proprio,
certo.
Ma...
Sì.
Risparmiamo.
E perché se tu le... Se, c'era gente addirittura che si metteva, per farli sembrare ancora più sporchi, si metteva la Nivea sui capelli. Eccola, lunghi.
Questo non l'ho mai visto, sì, ma sì, ci credo.
Ragazzi, io negli anni 90 andavo all'università a Firenze e c'era della gente con dei capelli veramente orrendi che ci metteva invece del gel la Nivea.
Vabbè, okay.
E ho detto tutto.
Fantastico. Però un altro elemento poi importante era la camicia a quadrettoni. La
sì,
camicia da boscaiolo a quadrettoni che prese campo. E poi anche lì il jeans strappato su, un po' sudicio. Che comunque
sudicio, sì.
E poi vabbè, gli anfibi erano,
certo,
un grande classico.
C'era qualcuno che conosco di nome Mirko che con le anfibi
cioè il fratello di Alessandro,
sì, con gli anfibi ci dormiva anche la notte. Cioè li metteva vicino al letto e gli anfibi, lui dormiva e vicino l'anfibio invece che le ciabatte.
Immagino,
cioè, l'anfibio c'aveva.
Immagino quella stanza che aromi che ci potevano essere.
Era innamorato degli anfibi, stava lì con gli anfibi.
Anfibi che tra l'altro sono tornati di moda, Erika.
Ma
no?
Tutto è tornato di moda.
La Dr. Martens, come si
ma
chiama,
sì,
quella marca lì?
Sì, anche se vabbè, gli anfibi che mettevo io negli anni 90 erano quelli che ancora non sono tornati, peccato.
Ma tra 2 o 3 anni tu.
Che non avevano i buchini dei lacci, ma c'erano tipo dei gangini laterali che ci passavi il naso della scarpa in crocio.
Vabbè, ma che erano? Da sci, che roba
era? Ma erano da donna.
Sì, sì.
Oh, me le ricordo.
Ok, però alla generazione grunge, che eravamo un po' io e i miei amici, che comunque suonavamo, quindi eravamo un po'... protestavamo un po' contro il sistema.
Che locali frequentava?
No, dei locali, ecco, appunto, andiamo ai locali. Perché qual è il discorso? In realtà si fronteggiava la cosiddetta generazione dei tunzettari, cioè quelli che andavano in discoteca. In discoteca, che poi c'era, come Andrea, che lo vedo ferrato, che lui ha vissuto gli anni 90 come me, ha il capello ancora lungo come Axl Rose.
Però era un tuzzettaro.
No, al di là di quello c'era questa contrapposizione, insomma, chi ascoltava il rock e le sue derivazioni, chi ascoltava la musica da discoteca. Musica da discoteca che si divideva in due filoni. I più esperti, diciamo, la cosiddetta underground.
Sì.
Che era musica che da discoteca non commerciale, quindi con delle sonorità un po' difficili, diciamo di ambientazione, ecco, non erano quei ritornelli cantati. E poi c'era la commerciale. E la commerciale regnava sovrana in locali inquietanti, tipo la Merangola Castiglione del Lago, insomma, locali estivi.
L'Arlecchina San Lorenzo.
Sì, anche quello che poi si chiamava Ipnia.
Si può il nome di un locale che andava molto a commerciale Arezzo, il mitico Roxy Rose.
Roxy Rose. È vero. Sì, infatti sì. Ricordo a qualche mia compagna di classe che si avventurava nel weekend a questo Roxy Rose. Vabbè, per me l'esperienza è traumatica, perché noi, bene o male, eravamo rock, ma magari il pomeriggio si suonava, ma la sera ci si voleva divertire, e quindi bisognava anche taunare qualche donna, corteggiare qualche donna. Il problema è che gli unici locali erano questi qui, con la musica da discoteca, popolati da randini clamorosi, che erano completamente diversi da noi, coi capelli a spazzola, le magliette super aderenti, tutti muscolosi, e insomma, quella era... E spesso avevano queste scarpe con le zeppe, sulle quali Erika credo che ha una certa cultura.
Sì,
le scarpe con quelle
io le
rialzatissime.
Mettevo le scarpe, come dicevo prima a tuo cugino mentre andavamo in onda, avevo le scarpe con le zeppe della Fornarina, marca dell'epoca per donne.
E quindi nulla, noi andavamo lì, ma c'era una musica che non ci piaceva. E poi c'era tutti questi randini muscolosissimi, e le donne le raccattavano tutte loro, e noi stavamo da una parte come dei disperati. E tra le tante canzoni che imperversavano in quelle tristi serate, tristi per noi, c'era anche questo gruppo svedese, ovvero gli ABBA degli anni 90, chiamiamoli così, gli Ace of Base. La canzone si chiama All That She Wants. bene, immaginatevi voi lo scenario.
Qui è randinismo allo stato
randinismo
puro.
Randinismo allo stato puro. Le donne erano tutte le loro, di quelli lì con quei capelli ritti, il motorino senza carena e la maglietta stretta, il muscolo ben in evidenza. Che beffa, che beffa. Ma noi rocchettari però tenevamo duro, abbiamo tenuto duro per l'intera per l'intero decennio. Alla fine niente, abbiamo perso, perché poi ha trionfato comunque questa dance che nelle sue mille evoluzioni poi alla fine niente, ha preso il sopravvento. E vabbè, volevo dire una cosa, perché prima avete parlato del cinema. Ok, effettivamente un film che potrebbe descrivere questa generazione, un po' come forse per gli anni 80 potrebbe essere, sì, al di là di Vanzina, anche pensavo a Sposerò Simon Le Bon, che era un libro che poi diventò film. Ecco, anche noi abbiamo il libro che poi diventò film della nostra generazione, e che è Jack Frusciante è uscito dal gruppo, scritto da Brizzi,
Fausto
che Brizzi. Fa o Enrico, non me lo ricordo, perché uno è un autore cinematografico, vabbè, insomma,
no, Fausto Brizzi è il regista.
Ecco, e lui è Enrico Brizzi.
Enrico,
okay.
Brizzi,
allora, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, raccontava la storia di questo ragazzo adolescente, insomma, che impattava nel mondo adulto con questa storia d'amore, eccetera, e aveva tutta questa musica rock anni 90 di sottofondo. Però c'era un errore nel titolo, o meglio, Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Cioè, lui si riferiva a John Frusciante, che era il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, che aveva abbandonato la band. Solo che io mi sono sempre chiesto, ma come mai ha fatto un errore così clamoroso, una cialtronata simile, ha sbagliato nome? Non è possibile, ci sarà un motivo. Al che l'ho finalmente risolto quando ho avuto l'onore di incontrarlo a Cortona, quando è venuto a parlare del suo libro 20 anni dopo. E allora gli ho chiesto, ma perché Jack Frusciante? E lui mi ha spiegato che praticamente aveva paura che John Frusciante lo querelasse.
Ho capito.
E quindi la sua casa editrice gli suggerì di mettere quello strafalcione nel titolo. Tra l'altro è bello anche poi sapere che lui ha incontrato poi John Frusciante, e John Frusciante gli ha fatto, ma come mai quel libro mi ci ha messo il nome sbagliato?
Benissimo.
Perché pensavo mi querelavi. Ma che sei scemo, dai. Ma t'avrò querelato.
Il film in questione c'era come protagonista,
il buon vecchio lì, come sfugge il nome,
la figlia Accorsi, di Michele
Accorsi,
Stefano Accorsi, Stefano Accorsi e la Violante Placido,
sì,
erano i protagonisti.
Ed era un film che lo stesso Brizzi ha definito orrendo. Cioè, una trasposizione che l'aveva profondamente deluso. Tra l'altro ci spiegò che lui aveva iniziato a seguire, diciamo, le riprese di una versione cinematografica che era, diciamo, fedele e fatta bene secondo lui, che poi però abortì per mancanza di fondi. A quel punto il produttore poi fece per conto suo, trovò i soldi da un'altra parte e fece assolutamente da solo, senza consultare i Brizzi, venne fuori quella roba lì che... però ecco, un'idea degli anni 90 te la fai leggendo quel libro lì. Io ho chiuso.
No, non hai chiuso.
Perché?
Non hai chiuso. Una canzone.
Sì, vabbè, chiudo col grande rock, perché comunque... Almeno qui voglio vincere sui tunzettari, proponendo un altro grande brano del rock alternativo, crossover, chiamiamolo così. Una grandissima band, i Faith No More, e il pezzo assolutamente fantastico, Dig in the Grave.
smurato.
Vuos murato, bravo, fai bene a dirlo Alessandro, perché gli anni 90 erano rock. Basta con la disco.
Comunque ti sei dimenticato una grande pagina degli anni 90, secondo me.
Qual è? La sala giochi Jolly Blue, no, ad Arezzo.
Backstreet Boys, Spice Girl.
Sì, è vero.
Il gruppetto di una Rai. Sono cose che non vado a dimenticare.
Ma io ho detto canzoni della nostra adolescenza. Cioè, io non ce n'ho messa una sola della mia adolescenza. Mi
io Ambra preferisco dimenticarla, francamente.
Però se vogliamo presentare per bene gli anni, come ho fatto io, la mia scelta è stata proprio di presentazione, perché non è che ascoltavo questa musica.
Vabbè,
però...
allora sì, faremo un'altra puntata. Comunque abbiamo scoperto che ad Arezzo, da Pierotti, c'era una sala giochi, si chiamava Jolly Blue, esattamente come quella della canzone degli 883, e che qui anche questo filologicamente è importante. Va bene?
Bene, adesso parliamo degli anni 00.
Oh, vai Rampini, adesso il microfono è tutto tuo. La Rampini. Vai.
Vabbè, io li lancio, faccio il lancio.
Come
lancio,
vuoi, vai. Come vuoi, è libera.
Ed ecco a voi gli anni 2000. Beh, per presentare gli anni 2000 non poteva mancare Amy Winehouse. Vabbè, però se devo fare una presentazione, Amy Winehouse con questa voce particolare ha sicuramente modificato quello che sarebbe stata la musica a seguire. Pensiamo a tutti i cloni, anche solo italiani, che lei ha creato.
I Nazilli,
piuttosto che Giusy Ferreri, ma non solo in Italia, ma anche in Inghilterra e in America. Quindi penso che gli anni 2000 si debbano rispecchiare con la cara vecchia scomparsa. Scomparsa Amy Winehouse. Questa canzone del 2006. Va bene?
Okay. Bene. Allora, visto che prima hai torchiato noi con delle domande, noi le rifacciamo a te. Che gli vogliamo chiedere?
Tipo, dici come vi vestivate negli anni 2000? Oddio, io c'ero.
Mamma mia.
Allora, io ho vissuto un periodo molto difficile negli anni 2000, perché io andavo al liceo scientifico, indirizzo linguistico, quindi era una classe prevalentemente femminile, su 30 eravamo 29 donne, e lì si viveva proprio lo scontro tra galline e pollaio. E,
galline nel pollaio.
Galline.
E praticamente c'erano due filoni, che era quello delle ragazze pottone, che arrivavano tutte vestite nello stesso identico modo, che erano le Timberland ai piedi, pantalone con scritto Rich di dietro, che era il pantalone della Richmond, e sopra delle magliette di marca che potevano essere o Guess o Usual, le marche dell'epoca. Dall'altra parte avevamo le ragazze indie, io mi ricordo la Nibali, che era il mio riferimento per la
molto
moda, che avevano ai piedi le Etnis. E pantaloni jeans totalmente larghi e sopra una felpa della Fruit of the Loom. Io vivevo continuamente, perennemente in questo limbo, quindi avevo sia le scarpe fighette delle Silver, sia le Etnis, e vivevo perennemente nel limbo.
Eri un po' democristiana.
Sempre stata.
Vabbè, era uno scontro anche un po' alla fine politico, sostanzialmente, perché erano
ti piaceva una cosa, ti piaceva un'altra, non ti facevi problemi.
Sì,
no?
Ma cercavo di non seguire la moda propriamente imposta.
Sì.
E quindi io cercavo di prendere dalle mie compagne alcuni particolari e me li riadattavo. Però sì, era uno scontro politico. E vabbè, poi la mia generazione ha avuto la fortuna di avere dei movimenti politici dentro la scuola.
Cosiddetta, era un po' l'epoca del no global, no?
Del no global, noi avevamo le occupazioni, quindi sicuramente la parte più indie era molto riferita alla sinistra, mentre le mie amiche pottone in realtà non votavano, loro si dichiaravano apolitiche, e quindi sì, c'era questo scontro.
Interessante. Vogliamo andare con un primo pezzo, Erika?
Sì, è il primo pezzo che ho proposto, che mi ricorda quando ero giovincella, che mi mettevo le cuffie per andare a scuola e io ascoltavo i Green...
No, aspetta, le cuffie con...
Il Walkman,
dopo
il lettore CD. Ma l'MP3 è stato già dopo.
Okay.
Nel 2000 avevamo ancora il Walkman. Sì. E c'erano i Green Day con Boulevard of Broken Dreams. I'm the only one and I walk alone.
and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up like shadows. Only one walks beside me. My shallow heart's the only thing. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone I care.
Una smurata. Brava.
Una smurata più...
Dal disco American Idiot, che è forse il più bello di Green Day, nati negli anni 90, con usciti la prima volta, insomma, con Dookie, che è un altro grande album. Però American Idiot era veramente bello ed era del 2003, quindi sì. Grande Erika.
Bene, volete sapere qualcos'altro? Cinema.
Sono curioso di sapere i luoghi che frequentava la Rampini adolescente.
Ellina, allora. Vabbè.
Vestita in una maniera democristiana a cavallo tra varie mode.
Vabbè, mettevo anche i tacchi all'epoca, ci riuscivo.
Senza motorino, tra l'altro.
No, i miei non me l'hanno mai comprato. Però le mie amiche avevano tutte la Vespa.
E tu andavi in Vespa con le tue amiche?
Sì, a volte mi montavano, però erano antipatiche le ragazze che avevano la Vespa. E vabbè, insomma, dove andavo? All'inizio anni 2000, che ero un po' più piccola, facevo le vasche per il corso, sì. Non potevo permettermi tanto di più. Quando sono iniziata a crescere, il luogo di ritrovo in eccellenza era il Buzzini. Il Buzzini cos'è? Praticamente davanti a Portici c'è una piazzetta dove ora c'è Tiger. Accanto c'era questo bar che aveva dentro miliardi, era anche bello grande, dove tutta più o meno Arezzo si ritrovava in quel piazzale. Pioggia, grandine, neve, caldo afoso, eravamo tutti lì fuori. E io bevevo sempre l'immancabile grappa alla mela verde, che era proprio la bibita ufficiale del Buzzini.
Tutto questo a 10 anni tipo.
No, un po' più grande. Mentre invece per gli aperitivi andavamo al Caffè della Torre, che era lungo il corso, sì, eh? E le cene con le mie amiche erano immancabilmente alla Agania. E per il dopo cena, quando non si andava dal Buzzini o dopo il Buzzini, perché una puntata al Buzzini veniva sempre fatta, andavamo o alla Corte o al Fuoriporta, che erano due pub dove dentro si poteva ballare. La Corte rimane dove c'è il liceo scientifico, dove c'è il giapponese, e il Fuoriporta rimane fuori dalla porta di San Lorentino.
Quindi dei disco pub?
Sì, dei disco pub.
Nascono allora i disco pub, quindi.
Sì, e mentre invece dovevo andare in discoteca, la scelta della pomeridiana, che era la domenica pomeriggio, era sempre tra Capogiro o Narciso. E io andavo al Capogiro per ovvie ragioni politiche.
Perché Narciso che c'era? I picchiatori.
C'è la gente di un'altra sponda politica.
Va bene, ok. Va bene, ho capito.
Ma esisteva ancora il Cippi negli anni 2000? No, lei che sta guardando malissimo.
Ma cos'è il Cippi, Piero?
Il Cippi era il primo pezzo fast food nato ad Arezzo, che era per il corso dove ora c'è il Coffee O'Clock. Più o meno, mi sembra di ricordare.
Cioè che i panini con cos'erano? Con rocchio, con che erano?
Sì, ma non mi sono mai domandato con cosa erano fatte anche quelle patatine. Era qualcosa
tu ingurgitavi senza porti troppe domande.
Una curiosità è che negli anni 2000 non si frequentava Piazza Sant'Agostino,
che ora invece è frequentatissima.
Perché all'epoca era solo un parcheggio. Non dimentichiamoci questa cosa. In più veniva vissuta dai balordi. Lì c'era il più grande spazio, quindi non si frequentava appositamente Piazza Sant'Agostino.
Era diventata per un certo periodo la buca delle nane.
No, la buca delle nane
era di fronte a Ragioneria, dove c'è il parcheggio sotterraneo,
che io ci parcheggiavo sempre.
Piazza del Popolo.
Era Piazza del Popolo, la buca delle nane sempre.
Sì, e quindi Sant'Agostino non l'ha frequentata.
Vabbè, ok. Altro da domandare, ragazzi? Se no mandiamo un altro pezzo.
Vai, andiamo col pezzo, vai.
Andiamo col pezzo?
Beh, la scelta anche qui è su una cantante che caratterizza gli anni 2000. Lei è stravagante, pazza, curiosa. E vabbè, l'immancabile Lady Gaga, che in quegli anni, negli anni 2000 è uscita, è venuta alla ribalta. E questo è uno dei pezzi più famosi.
Poi una domanda io per il Piero su Lady Gaga, un quiz.
Va bene, e niente, questo è Poker Face.
They do in Texas, please. Fold 'em, let 'em hit me, raise it, baby, stay with me.
I love it.
Love game, intuition, play the cards with spades to start.
And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart.
Poker face. I wanna roll with him, a heart pair we will be. A little gambling is fun when you're with me.
Russian roulette is not the same without a gun.
And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand, 'cause I'm marvelous.
Poker face. Bene, Lady Gaga, Lady Gaga. Stiamo chiudendo la nostra super trasmissione dedicata agli anni 80, 90, 2000 ed ho un quiz a bruciapelo per il nostro campione di quiz.
Oddio.
Giorgio Pierotti, il vero nome di Lady Gaga. Gaga.
Oddio, lo sapevo. Lo sapevo, su questo dovrei chiedere l'aiuto a caso, saprei a chi chiederlo, madonna.
L'accendiamo?
Allora, nata a New York il 28 marzo dell'86, quindi quasi coetanea della nostra Erika Rampini.
Oddio, il 28 marzo è nata adesso.
Ebbene sì, si chiama Stefanie Joanne Angelina Germanotta.
La Germanotta, sapevo Germanotta, tutto il resto degli 8000 nomi no.
Ok, Alessandro, avevi delle domande?
Sì, volevo sapere dall'Erika i film del 2000, degli anni 2000 che ti piacevano?
Che mi piacevano zero. Sì, è stata una stagione triste per il cinema. Il 2000 però il film più bello in assoluto, forse il più famoso degli anni 2000, è stato Il Gladiatore, Russell Crowe, sì. No? Ok. Soprattutto per la colonna sonora. Sono molto sì.
Okay. Pensavo per Russell Crowe.
Non mi piace a me Russell Crowe. Bene, poi invece...
A gusti strani, ragazzi.
Sto con Lupit. E poi avevamo... È stato gli anni delle saghe. Quindi è uscito Il Signore degli Anelli.
Delle sagre.
Senza pizza. È uscito Il Signore degli Anelli.
Poi
è uscito Harry Potter.
Certo.
E in quegli anni, anni 2000, fine 2000, è nato la collezione di letteratura americana su Twilight. Quindi è proprio stato il periodo dei grandi film, delle grandi collane senza fine.
Ma sulle saghe c'è il limite di 8 come sulle sagre?
Non lo so.
Cioè più di 8 volumi di Harry Potter dopo basta.
Dipende, perché puoi arrivare a 8 solo se sono tutti prodotti tipici locali.
Ora so che parte il sequel, no? Ora so che lei sta scrivendo
sì,
il sequel.
Sì, sta scrivendo il sequel giusto per continuare una bella tradizione. Certo. Però ha trovato dei prodotti da inserire dentro. E no vabbè, quindi sì, è stata un po' l'annata dei grandi tormentoni, quindi ogni inverno avevi Harry Potter, Il Signore degli Anelli, era un po' monotono
e tutti a fiumi a vedere sempre sta roba,
insomma. E poi vabbè, la crisi delle vacanze di Natale che voi avete accennato all'inizio, la mia epoca ha vissuto la crisi dove avevamo Jessica e Boldi sempre peggio, con ragazze sempre più nude,
agli
storie sempre
fuochi,
più agghiaccianti,
però.
Quindi sì,
poi si sono proprio... separati,
sì.
Raspavano il fondo del barile.
Sì, gli anni 2000 sono così.
Però la musica degli anni 2000 ha prodotto anche grandi cose, soprattutto sulla scena italiana.
Va bene, ora sì, parliamo del mio gruppo musicale preferito.
Perché te alla fine, al di là delle Spice Girls e dei Pooh, della tua mamma, che ascoltavi?
E Articolo 31, i Red Hot Chili Peppers e loro.
Con Jack Frusciante.
Vabbè, avevo anche Negrita.
Sì.
Allora, avevo i Negrita, vabbè, i Blu Vertigo, Silvestri, Gazze, i classici. Gazzè. E poi avevo loro, che sono secondo me il gruppo italiano più geniale in assoluto. E non trovi?
Ma sì, vabbè, magari prima ci sei avuto tipo la PFM.
Ma io ti parlo degli ultimi anni.
Gli ultimi anni, sì, no,
anni suoi.
Ti ricordo che sono stata nell'87, la PFM era morta praticamente. Quindi, nella mia generazione il più grande gruppo musicale sono sti loro. Questa la portarono a Sanremo nel 2001, nel 2000, Tutti i miei sbagli, Subsonica.
Difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare, a prendermi vivo, se tutti mi sbagli. Accaduta libera.
Quanto arrivarono a Sanremo? Tipo Vasco Rossi più o meno.
Sì, certo. Penso una tragica fine.
Vittoria degli Avion Travel.
Consentimento.
Vabbè. Fa vince questa proprio.
Era peccato.
Era peccato. Una volta
no,
ma
nemmeno arrivare fra prime, fra le prime tre.
No,
fra le prime 30. Sì.
Guarda, seconda mi ricordo di voi Rene Grandi con La tua ragazza sempre.
È vero.
E seconda? Terzo,
sì.
Che era scritta da Vasco.
Da Vasco Rossi. Sì. Sì.
E terzo non mi ricordo. Però la seconda di voi Rene Grandi.
Altro idolo della Rampini.
Sì,
sì, sì, sì, sì, sì. Ma no, ma Rene Grandi ha fatto.
Fuori Rampini, una bellissima canzone. Vabbè, insomma, queste erano la mia carrellata degli anni 2000.
Bene, okay. Grazie.
Allora,
a questo punto, sì, tristemente. Volete dire qualcosa voi ospiti? Ha commiato dei nostri, non lo so.
Io ho detto anche abbastanza, mi sembra, no? È l'ultima puntata, anche quest'anno, c'ero l'anno scorso. Ci sono stato tre volte anche quest'anno, le sigle... delle trasmissioni televisive.
È vero.
La
bella, quella
puntata
bella. Su David Bowie abbiamo fatto David una Bowie. Puntata eccezionale.
Stanno 2016, l'anno terribilis per la musica,
veramente, veramente.
Mamma mia, oh.
Ma non solo per la musica, veramente.
Certo.
È morto anche Lino Toffolo.
Sì,
Pannella è morto. E tutti i nostri idoli, vabbè. Vabbè, Pierroz
sono da campione per la della fine di New. Io da campione avrei voluto, vedi, all'ultima puntata incontrare la mia rivale per fare una sfida in diretta.
Ma portare la Mirella qui è problematico perché è timida.
Lei si muove solo per i Pooh. Se ci sono i Pooh può andare anche, che ne so, a Stoccolma, dove eri te all'Eurovision.
Che io so che voi andrete a vedere i Pooh.
Certo, certo.
Faccio questo
sì,
scoop.
Sì, noi, guarda,
dove? Dove?
A Roma, allo Stadio Olimpico. 15 giugno? 16?
Sì, 15.
Grazie.
Quindi insomma, dai, l'estate promette bene.
Sì, sì. Poi forse a novembre a Malta, vabbè, andiamo avanti. Sì,
comunque io, l'anno prossimo New lo faremo direttamente a casa Rampini per poter avere, certo, la sfida in presa diretta con...
Non lo so, sentiamo Andrea se può fare un ponte radio da Arezzo che va... che porta il segnale, non lo so. Che dire, Erika, ringraziamo che ci ha ascoltato
con estrema pazienza.
È stato un anno, ripeto, nella seconda parte un pochino tribolato, si è saltato qualche giovedì, però dai, nel complesso si è fatto delle puntate anche di un certo livello.
Sì, non grazie, ci
lamentiamo. Grazie anche ai nostri ospiti, che sono stati tanti e fruttuosi, diciamo. Torneremo l'anno prossimo?
Chi lo sa, forse.
Questo è un mistero, è un mistero. Vabbè.
Chi vi va vedrà, eh?
Comunque abbiamo il dovere di ringraziare
Andrea, in crisi, solo perché siamo fermati a fare del silenzio prima della risposta.
Il nostro dovere è ringraziare Andrea e ringraziare Radio Incontri, che comunque ci hanno permesso di dire tutte sta massa di cavolate che si è detto quest'anno, e di divertirci. Speriamo che vi siete divertiti anche voi che ci ascoltate. A questo punto vi salutiamo con una canzone orrenda, a degna chiosa di una stagione, però l'Erika gli è venuta st'idea, che roba è?
Vabbè, siamo una trasmissione delle classifiche, quindi non potevamo non chiudere con la prima in classifica in Italia in questo momento. Lui è Alvaro Soler.
Alvaro Vitali.
E
no?
Sicuramente ci tormenterà l'estate con questa canzone.
Buona estate a tutti.
Ciao. E la canzone si chiama Sofia, diciamolo, no? Vabbè. Ciao a tutti, al prossimo anno forse.
Sigo viendo aquel momento se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo.
Te veo. sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira?
Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que
yeah.